In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare di difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G. E fanno finta di non vedere.
Potranno ucciderci, potranno spegnerci. Oggi ci chiudono il profilo Facebook. Domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
E ore 11 e non mi ricordo più, 11 e un quarto, sì, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Stacca Stacca e vi ricordiamo velocemente i contatti della radio per chi ci volesse raggiungere qui ai mixer di Via Cecchi 21 / A. Potete telefonarci allo 011 249 5669 o scrivere al 346 6673 263. Nel mentre stiamo preparando un'intervista su alcuni, diciamo, su un po' di fatti di cronaca recente che vi sarà capitato di leggere oggi sui quotidiani, e a breve dovremmo avere in diretta qui con noi Andrea Borgnino che cura su Rai Radio 3 la trasmissione Interferenze per parlare dei recenti eventi in Libano, in particolare degli attacchi informatici alle stazioni del sud del Libano che sono avvenuti, in cui, come magari vi sarà capitato di sentire, sono stati trasmessi degli audio da parte dell'esercito israeliano che ha, per anticipare gli attacchi che avrebbe fatto nel paese, mandava dei messaggi in cui diceva sostanzialmente di abbandonare le proprie case se si sapeva che ci fossero armamenti o simili di Hamas, eccetera. La cosa che, diciamo, è interessante è che per questo attacco non sono stati fatti, diciamo, dei danni veri e propri alle infrastrutture del paese, ma la cosa probabilmente è stata fatta a livello informatico. Comunque, con questo direi che ho fatto un po' il cappello dell'introduzione e a brevissimo ci dovremmo collegare. Nel mentre vi mando un po' di musica così che ci prepariamo meglio all'intervista. A prestissimo. We'll be right back.
Torniamo in diretta 105.250, 11:18, puntata quindi 2 della nostra stagione 1000 di Stacca Stacca. E, scusate, volevo fare una reintroduzione perché la scorsa settimana avete trasmesso e quindi volevo...
Tra l'altro abbiamo scoperto che qualcuno ci ascolta perché ci hanno ricordato la data della nostra prima trasmissione, un fenomeno veramente incredibile.
Fenomeno stupendo, però per evitare di sollazzarci quando abbiamo una persona dall'altro lato della cornetta, andiamo subito sull'argomento che tu hai introdotto, quindi siamo in collegamento. Ciao Andrea, ci senti?
Mi sento benissimo, un saluto a voi e a chi ascolta.
Allora, ciao, ben ritrovato su Blackout. Allora, prima non hai sentito, ma ti abbiamo introdotto un pochino il contesto dell'argomento, e quindi volevamo un po' chiamarti per fare un aggiornamento molto rapido, perché come abbiamo detto Israele non è nuova, insomma, ha una guerra di informazione né contro il Libano né all'interno del ormai i suoi anni di guerra genocida. Sicuramente questa modalità di hacking delle frequenze radiofoniche FM è abbastanza una novità, almeno ci risulta essere una novità. Quindi un po' se ci puoi raccontare quello che è successo e se nell'ultima giornata, nelle ultime 24 ore abbiamo qualche novità in più.
Allora sì, allora, di sicuro in questo contesto è una novità, poi dopo vi racconterò che non è una novità in un contesto più ampio. Se torniamo a ritroso a precedenti guerre con Libano o a precedenti invasioni della striscia di Gaza, Israele ha sempre usato la radio per avvertire la popolazione di attacchi, ma lo faceva in un modo diverso. Lo faceva spesso bombardando fisicamente i trasmettitori, oppure e quindi andando a trasmettere sulla stessa frequenza con un segnale proprio, oppure utilizzando dei metodi che hanno usato anche gli americani avevano un aereo che è stato appena dismesso, che si chiamava Commando Solo, che era un C-130 riadattato, che al posto delle bombe aveva dei trasmettitori radio, e usando degli strumenti simili l'aereo andava a coprire le frequenze radio delle stazioni che si volevano occupare, tra virgolette, e in questo modo il risultato era lo stesso, cioè chi ascoltava Voice of Lebanon non sapeva più se stava ascoltando quella leva o quella che arrivava dall'aereo israeliano. Quello che è successo ieri, l'altro ieri, è in questo contesto medio orientale qualcosa di nuovo, cioè sono state una decina le stazioni radio che hanno visto la loro programmazione mutare. Non so se avete visto i video, va in onda prima, viene stato trasmesso dall'esercito israeliano l'inno libanese, forse per attirare attenzione, poi un messaggio in arabo che diceva che a breve sarebbe stato iniziato un bombardamento, che se le persone che abitavano nelle vicinanze di zone che avevano a che fare a Hezbollah dovevano immediatamente scappare. Che cosa è successo? È successo qualcosa che io vedo che sta succedendo molto spesso nel conflitto in Ucraina, cioè degli hacker o presunti tale hanno preso il controllo informatico delle emittenti. Non ci sono ormai emittenti che non abbiano almeno in un punto della produzione un computer, che poi sia per mandare la musica, per mandare i programmi o per fare uno stream che alimenta il trasmettitore. Hanno preso il controllo di uno di questi pezzi e da lì hanno preso il controllo dell'emittente. Perché dico la guerra in Ucraina? Perché da quando è esploso il conflitto russo-ucraino sono decine i casi di emittenti ucraine che vengono prese sotto controllo russo e riempite di propaganda. Allo stesso modo gli archivi ucraini hanno archivato la televisione, hanno il digitale terrestre, hanno archivato tantissimi canali radiofonici, da poco hanno archivato i canali russi in Crimea trasmettendo dei messaggi contro Putin. Insomma, è una modalità conosciuta. La novità è appunto l'applicazione di tutto questo nel conflitto medio orientale. È una specie di salto di gradino, fa capire che queste competenze sono arrivate anche lì. E dal punto di vista strategico, evidentemente è anche più comodo non dover bombardare l'emittente, ma usarla, perché già immaginate il fatto che andando a occupare un emittente tu hai già un potenziale pubblico in ascolto. E la cosa incredibile è quella.
Ecco, su questo ti faccio una domanda un po' tecnica, che non cambia molto la sostanza, ma un po' di curiosità, anche perché insomma la nostra è un po' una trasmissione anche tecnica. Se per caso ci sono delle informazioni legate a qual è il punto della produzione che citavi prima, che è stato attaccato, nel senso che, pensando anche a un'infrastruttura molto piccola come quella che può essere quella di Blackout, ci sono tanti punti attaccabili, a partire dall'antenna, che è, diciamo, il punto finale, le antenne che sono i punti finali di trasmissione, fino in cima agli studi, ai sistemi più o meno automatizzati per la produzione. Ci sono già dei dati, dei riscontri su questo?
No, non c'è nulla su questi attacchi, non c'è assolutamente nulla. C'è qualcosa, andando a scavare si trova, di come lo stanno facendo in Ucraina, appunto in Russia, e lì sono, di solito ci sono due punti di attacco. Il primo è quello quando viene utilizzato uno stream per mandare o dagli studi al trasmettitore, o anche internamente gli studi. In molte radio ormai il routing dei segnali audio avviene in digitale, cioè quindi non c'è più una connessione fisica tipo tra il mixer e un eventuale modulatore, è tutto in digitale. Quindi questo di solito è l'ingresso principale. Il secondo sono i programmi di automazione, che di fatto, prendendo il controllo, tu prendi il controllo della radio e quindi permetti di andare spesso anche a superare la messa in onda. Quindi se c'è qualcuno in studio, qualcuno in studio viene superato da un programma che l'eventuale software di messa in onda decide che ha una priorità maggiore. Questi sono i due punti che vengono usati. Aggiungo che ce n'è anche un terzo, che è ancora più inquietante, il fatto che leggevo che molti dei mixer digitali, per esempio la serie Yamaha, sono stati hackerati, e quindi anche lì i mixer digitali possono essere connessi in rete, anche lì potrebbe essere un punto d'ingresso, e quindi il segnale, l'eventuale programma in MP3 farlocco viene inserito dentro il mixer, che ormai molti mixer possono fare anche da playout. Adesso entriamo in un campo molto tecnico. Quello che possiamo dire è che i punti d'ingresso per hackerare una radio o una TV, il discorso è lo stesso, perché immaginate che io lavoro in Rai, penso questo si sappia, da 27 anni. Io quando sono entrato in Rai negli anni 90 avevo visto per la prima volta le sale di messa in onda della TV, ed erano delle stanzette piene di videoregistratori con delle cassette beta che venivano inserite per mandare in onda gli spot, i promo, i programmi registrati. Oggi il playout è tutto digitale, allo stesso modo la radio, quindi in verità tutto il sistema di produzione è attaccabile. Poi dipende solo dalle competenze di chi attacca e anche dalle competenze di chi si difende, ma in verità non c'è un sistema difendibile all'infinito.
Sì, tra l'altro hai fatto benissimo a citare mixer e questi componentistica qua, perché mentre magari gli aspetti tecnici più esterni sono magari anche protetti adeguatamente, penso ai server di streaming che comunque hanno delle tecnologie che negli ultimi anni sono abbastanza rodate per proteggersi dagli attacchi, parlo di attacchi generici, poi è chiaro che quando si parla del Mossad parliamo di un livello di sofisticatezza che va ben al di là delle nostre capacità, però invece i mixer che hai citato te eccetera, chi li produce mediamente si pone tutti i problemi tranne che questi possano essere soggetti ad attacchi, perché anche storicamente insomma è un settore dell'industria che non è proprio non è predisposto a pensare in termini di sicurezza dei device. Noi per quanto appunto trasmettiamo da una radio a dir poco provinciale come Blackout, se pensiamo al nostro flusso tecnico dell'audio, DAB, streaming ed FM, cioè i punti vulnerabili sono veramente tanti. Cioè,
potenzialmente, certo. E fra l'altro,
no,
poi diciamo...
E tra l'altro lasciatemi dire che questa idea che comunque ormai la si vede in qualsiasi, se andiamo a una radio piccola come Blackout, in una radio medio piccola, una radio provinciale, una radio nazionale, in verità questa idea di mettere tutto in rete è sempre più spinta, perché semplifica, perché tieni tutto sotto controllo, perché puoi controllare a distanza, e più metti in rete e più aumenti per un possibile attaccatore le possibilità di entrare. Quindi, cioè,
Cioè, ad esempio, che ne so, le antenne del DAB, mi viene da dire, cioè vado un po' a ruota libera, ma le antenne del DAB adesso che da una singola antenna trasmettono molte radio, come ad esempio fa Blackout qua in Piemonte, chiaramente è un vantaggio perché si spende meno corrente, anche a livello infrastrutturale cioè, è un'ottimizzazione, però dall'altro lato diventa il singolo punto in cui può fallire. Per dire, noi abbiamo avuto DAB che ha avuto dei problemi lunedì mattina e noi insieme ad altre 20 radio siamo andati giù lunedì mattina per un problema tecnico.
Poi immaginiamo che comunque il lavoro di creazione del multiplex, cioè che è di fatto questo flusso DAB che viene trasmesso, viene fatto da un PC o da una macchina che dentro contiene un PC, e quindi potenzialmente quello è un altro punto molto a rischio della catena, dove uno virtualmente potrebbe sostituire il flusso di Blackout con un flusso identico che si chiama Blackout uguale e va in onda un altro Blackout. Cioè, nel senso, nel mondo del digitale, diciamo, mentre in verità prima una radio che trasmetteva tutto in analogico aveva molto più controllo del suo segnale. Non a caso prima queste cose, cioè per avere lo stesso effetto, si bombardava il trasmettitore e si sostituiva il segnale radio. Però siamo arrivati appunto in un dominio in cui evidentemente il Mossad, ma lasciami dire anche altri, cioè il Mossad di sicuro lavora a un livello altissimo, però quello che stiamo vedendo in Ucraina e in Russia è lo stesso, addirittura prendere il controllo della messa in onda della TV pubblica russa non penso sia una roba piccola, però l'hanno fatto.
Assolutamente. Io su questo magari ho come l'impressione che nel corso delle prossime settimane, se sarai disponibile, ci dovremo aggiornare, perché penso che purtroppo la guerra, le guerre che abbiamo citato non accennano a terminare, e penso che anche su questi versanti probabilmente avremo altro di cui parlare. Per adesso, Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità e appunto magari ci risentiamo nelle prossime settimane.
Con molto piacere, un saluto agli ascoltatori di Radio Blackout.
Ciao, un abbraccio, ciao ciao.
Ciao. Ciao.
Get up!
Torniamo in diretta, sono le 11.34, ci lasciamo alle spalle gli scenari di conflitto che abbiamo approfondito nella prima parte della puntata e passiamo insomma al prossimo argomento che continua a essere una diretta. Oggi proviamo a incominciare questa stagione con una sagra di buone intenzioni, come ogni tanto facciamo, cioè proviamo a quest'anno facciamo un sacco di dirette, cioè prima facciamo un sacco di cose, poi probabilmente come ogni anno nell'arco di un paio di settimane torneremo a degradare al nostro solito livello di mediocrità, che ne pensi?
Probabilmente sì, ma vale la pena provarci.
Allora, finché riusciamo a puntare sulla qualità, la abbracciamo a piene mani. E, oggi parliamo di, ritorniamo a parlare di un argomento, ahi noi, stra approfondito dentro questa trasmissione, ovvero di intelligenza artificiale, soprattutto approfondito con la lente del lavoro. Forse gli appassionati di questa trasmissione si ricorderanno che prima dell'estate abbiamo fatto un'intervista ad Antonio Casilli proprio sul tema del lavoro nascosto dietro l'intelligenza artificiale e sia i sistemi generativi che quelli di apprendimento. E adesso proviamo a fare una chiacchiera con qualcuno che questo lavoro lo vive nella quotidianità. E infatti abbiamo raggiunto una lavoratrice che si occupa esattamente di questo, ovvero fa la copywriter per, diciamo, in subappalto indirettamente per Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google. Io però prima di darti la parola devo anche stoppare la musica, altrimenti facciamo un casino. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, voi mi sentite?
Perfettamente, ben trovata su Blackout.
Grazie.
Allora, noi ti abbiamo voluta sentire perché siamo caduti abbastanza dal pero quando abbiamo scoperto il tuo mestiere. Infatti ti chiederei insomma di introdurti da sola, un po' perché mi allievi il lavoro, ma anche perché appunto un po' raccontarci cosa facevi prima di questo, cioè un po' come ci sei arrivata, e poi entreremo un pochino più nel dettaglio di quali sono le attività del tuo lavoro adesso.
Ok, boh, sì, tanto avendo perso il lavoro un annetto fa, avendo dovuto mandare 1000 curriculum, non è troppo difficile presentarsi, visto che ho dovuto reinventare tutto da zero. Però no, sostanzialmente sono arrivata a lavorare per Gemini senza che nessuno lo sappia poi alla fine, perché c'è sempre un po' quest'aura di mistero dietro queste cose, partendo da copywriter per siti web, ma più che disparati, per e-commerce, per comunque questo tipo di realtà in cui bisogna creare dei contenuti che un po' vendono magari dei prodotti, un po' si tratta di fare il ghostwriter per dei blogger, insomma ce n'è un po' di ogni quando inizi questo tipo di lavoro. E io sinceramente avevo iniziato a fare la copywriter un po' perché in realtà scrivere mi è sempre piaciuto, sicuramente non per vendere, perché non era molto il mio settore, però perché anche questo tipo di lavoro mi dava la possibilità di lavorare da casa, che è una roba che a me è sempre interessato un casino, cercare di avere meno vincoli possibile con gli orari, quindi comunque ho iniziato come freelance ed è una cosa che per un paio d'annetti mi ha permesso di vivere tranquilla, diciamo, senza grandi pretese, però senza neanche essere particolarmente sfruttata, a parte agli inizi, in cui comunque il settore anche della scrittura online ha una specie di barriera all'entrata, per cui devi essere abituato a essere pagato pochissimo, ma proprio poco, non è che ci siano tutti sti diritti anche per i copywriter al di fuori dell'AI. Poi però, alla fine, dopo un paio d'anni, è arrivato ChatGPT e le persone come me si sono trovate da un mese all'altro, diciamo, a non avere più niente da fare. Questo è stato.
Ecco, ma giusto per farci esageratamente i cavoli tuoi, per parlare del mondo di prima, ci puoi dare magari un'idea di quanto si poteva essere pagate per un lavoro del genere? Cioè farci due o tre esempi di un articoletto, una recensione, una cosa così.
Sì, praticamente se hai appena iniziato e ti confronti anche in realtà, ed era quello anche pesante, con aziende del calibro di Mondadori, e non sto dicendo con il primo sfigato, se erano capaci di offrirti una cosa come 3 euro ad articolo ma lordi, cioè non di più. E questi articoli erano magari a volte anche lunghi, nel senso che comunque ti dovevi prendere il tempo di trovare le fonti, scrivere le cose, poi magari le mandavi e non andavano bene perché il linguaggio era troppo difficile, invece l'obiettivo è di renderlo meno difficile possibile, e insomma quello era il tenore. Quindi in una settimana di lavoro a volte ti facevi meno di 50 euro.
E infatti diciamo che con ChatGPT, che comunque diciamo che per quanto lo si possa criticare è uno strumento che comunque riesce a generare testi abbastanza prolissi in maniera praticamente automatica, un mestiere come quello del copywriter appariva quasi fuori contesto oramai, non so voi come l'avete vista.
Assolutamente, soprattutto perché davvero a volte i contenuti chiesti comunque sono davvero iper vuoti, iper ripetitivi, servono solo per fare diciamo il riempimento di pagine web in cui poi il focus sono le pubblicità, cioè certo, non c'entra niente il contenuto. Mm-hmm. E io addirittura, scusa, non volevo...
No, vai.
Avevo lavorato per quasi 6 mesi per un'azienda di Torino, parecchio grande, tra l'altro che se la tirano un poco, e ero stata assoldata ai primissimi avventi di ChatGPT per essere quella che faceva scrivere a ChatGPT contenuti di questo tipo, quindi articoli ricopiati e stracopiati da altri, magari anche belli, che vengono poi insomma svuotati, solo ed esclusivamente per riempire siti fake, cioè creati appositamente solo per gli inserzionisti, e silurati di centinaia di articoli al giorno. Addirittura loro si erano sviluppati la loro intelligenza artificiale interna, che pubblicava questi articoli anche tutta la notte quando i lavoratori non potevano esserci.
Sì, infatti, allora, l'immagine che ci dai adesso, quello che abbiamo raccontato, è un po' come è stato internet negli ultimi, direi, 10-15 anni. Sì. Nel senso che noi parliamo di lavoro nascosto, abbiamo introdotto un po' questo termine negli ultimi anni, riferito molto all'intelligenza artificiale, ma quando mestieri altamente specializzati come il tuo, in verità, cioè, navigano, alimentano internet da quando sostanzialmente esistono le pubblicità. Infatti tu giustamente hai evidenziato il ruolo degli inserzionisti, perché da sempre si sa che c'è una bolla attorno alle pubblicità online. È una cosa, tra l'altro, arcinota, che è un enorme problema di quell'economia lì. Cioè, si sa benissimo che sia quanto le aziende spendono, insomma, io che voglio mettere l'annuncio, Google gli dice sì, guarda che questo annuncio è stato visto da tantissima gente, pubblicato su tantissimi siti, tutti sanno, da chi vende a chi compra, che è un'enorme bolla finanziaria. E questo è un po' internet appunto degli ultimi 15 sì, anni, che non è scoppiata per servirebbe più un'analisi economica, però per qualche motivo questa bolla non è scoppiata, e adesso lascia un pochino il posto alla nuova fase. Infatti adesso cosa fai? Cioè, quali sono le tue attività oggi?
Ora come ora mi occupo di analizzare, da un lato, analizzare le risposte che Gemini ha generato fin da quando è nata, e di rimandare poi indietro a Google i nostri feedback su quanto siano accurate da vari punti di vista, quindi sia quello grammaticale. Tutto fatto in italiano, perché in realtà quello che cercano, per esempio in Italia, sono persone che parlino bene l'italiano, perché gli serve ovviamente, e quindi analizzo come rispondono le AI, in particolare Gemini, che errori fanno, e anche appunto se riescono poi effettivamente a rispondere alla domanda che fa l'utente, oppure se iniziano a dire cose completamente a caso. E oltre a quello mi occupo anche di generare io stessa dei prompt, che sarebbero le richieste, poi le domande che si fanno a Gemini, specifici, definiti dannosi, no? Harmful, nel senso che contengono materiale dannoso come violenza, insulti, odio razziale. Io creo queste domande appositamente, tra virgolette, cattive, in modo che la AI venga poi allenata a riconoscere i contenuti di questo tipo.
Quindi fai la stuzzicatrice di Gemini, in un certo senso. sì. No, allora, vabbè, cioè, è molto interessante vedere poi che questo è un lavoro altrettanto specializzato, nel senso che quello che ci racconti comunque è un lavoro che richiede molte competenze, dalla conoscenza specifica di una lingua, di un contesto, a quindi avere il polso di come stuzzicare, cosa andare a colpire, diciamo, dell'intelligenza artificiale. E quello che mi viene da chiedere è, rispetto alla parte di prima, cioè stiamo parlando di due ruoli comunque di abbastanza lavoro intellettuale, diciamo, però questo secondo probabilmente è ancora più slegato dal contesto, cioè mentre prima probabilmente avevi un task, un qualcosa da fare che aveva un inizio e una fine, adesso la tua giornata come funziona? Cioè ti danno tante cose da fare, tutte slegate tra di loro, hai una programmazione tra virgolette, cioè quindi un piano di cioè per arrivare un pochino al tema di quanto è alienante la tua giornata?
Allora, diciamo che di base a me è capitato, in questo momento mi ritengo tra virgolette all'interno di questa categoria una privilegiata, non posso dire che non sia così, nel senso che sono ufficialmente sotto contratto 8 ore come andassi in ufficio normalmente, e durante queste 8 ore tra l'altro spesso c'è veramente poco da fare, nel senso che Google ha delle ondate di materiale che ti manda, magari per una settimana lavori, che ne so, 4-5 ore tutto il tempo, in modo sì molto alienante, perché queste risposte ti arrivano sotto forma di testo dentro la loro piattaforma e tu hai sempre lo stesso questionario sotto da riempire, quindi è iper ripetitivo come lavoro, nel senso che devi dire la parte A è giusta, la parte B è sbagliata, la parte C è giusta, bla bla bla, e va avanti così. Però tutto sommato, per come sono messa adesso, questa cosa è circoscritta in un sistema, diciamo, lavorativo normale, nel senso faccio le mie 8 ore, timbro il cartellino al mattino alla sera. E il pre di questa specifica situazione in cui mi trovo adesso, che come dite voi era veramente poteva diventare veramente alienante e disumano, nel senso che chi lavora come freelance a queste cose, per una parte l'ho fatto anch'io, e diciamo che poi è la maggior parte di quelli grazie al quale poi le AI vengono allenate, sono i freelance, sono quelli che dicono io sono disposto a lavorare anche alle 4 del mattino se mi arriva diciamo l'ordine alle 4 del mattino, alle 5, alle 6, può essere veramente quando cavolo gli pare a Google o a chi come loro. E quella cosa là io l'ho vissuta ed è stata la parte che mi ha veramente, non lo so, stupita ovviamente in senso negativo di più, perché ho visto purtroppo un entusiasmo generale da parte di quelli come me, che magari venivano, come è successo a me, reclutati da, alla loro volta, piattaforme per freelance in cui comunque viene già presa una parte di percentuale del tuo lavoro, in cui non hai nessun tipo di rapporto con nessuno, semplicemente un giorno ti arriva un'email e ti dicono ah, sei disponibile per fare questo lavoro? Sì, no, vieni silurato in delle specie di mega chat in cui sono tutti i freelance vengono inseriti dopo aver creato un account, dopo aver comunque fornito dei dati, eccetera, e da lì poi questa specie di come dire, insieme di addetti dall'America, perché si parla poi sempre solo in inglese, iniziano a scrivere quando vogliono loro senza dirti niente in questa chat, e magari tu il 15 agosto sei a Ferragosto a farti la grigliata, però loro intanto hanno condiviso tutte le indicazioni di come si lavora, e se tu non le leggi, boh, sono tra virgolette cioè sono cazzi tuoi sostanzialmente, e poi
sei su Radio Blackout, puoi usare tutte le parolacce che vuoi.
Ok. Immaginavo. E no, comunque torni e ti becchi magari la trafila di indicazioni su cosa fare, e non solo, poi magari dici cavolo, non ho capito proprio niente, perché non è che sia una roba immediata se non l'ho mai vista, quindi non spiegano niente. Magari il lavoro è pure già finito, perché ci sono altri 100, 200 stronzi come te che sono stati lì svegli, oppure hanno detto ciao famiglia, io non la faccio la grigliata con te perché magari devo iniziare a lavorare, e quindi hanno preso il lavoro e diventa veramente un mare di pesci, di squali che si devono mordere a vicenda per ottenere cosa, poi magari 5 euro, 10 euro, perché poi comunque sono quelle le cifre. Dicono che ti pagano 20 euro l'ora all'inizio, poi guarda caso cambia sempre quando poi arriva di fatto l'ordine per fare la fattura, e non è mai 20 euro.
Secondo te, da quello che hai avuto modo di vedere in questi anni, i diversi ordini e le mansioni che vi vengono mandate, quale funzione hanno? Cioè, nel vostro ruolo, diciamo, la vostra componente qual è? Com'è che aggiungete valore allo strumento, all'algoritmo di Gemini? Vi occupate semplicemente dell'addestramento, è anche una forma tra virgolette di moderazione, per cui bisogna calibrare i contenuti, calibrarne il linguaggio, eccetera?
Sì, ci sono tutte e due. Allora, all'inizio era proprio una questione di forse quello che mi è capitato di correggere da un punto di vista proprio solo della forma, e invece quindi comunque togliere errori, togliere ripetizioni, perché spesso le risposte che vengono date all'inizio dalle macchine sono molto ripetitive, tipo che ripete la stessa cosa per 100.000 volte, quindi tu devi dire no, bastava una. E selezioni tutti questi tipi di giudizi attraverso una piattaforma loro, tu non è che sia libero di dire questo secondo me è così, questo secondo me è così. Sono anche regole abbastanza stringenti che ti danno da Google, che sono preformate, quindi non c'è davvero poi forse un valore in più che si possa dare dal lato nostro, devi semplicemente conformarti a delle guide, linee guida che ti vengono date. E addirittura appunto a me è capitato poi in questa azienda adesso di sviluppare magari delle riunioni per dire oh raga, però noi abbiamo detto che quella determinata risposta va bene, quando in realtà è fondamentalmente una minchiata allucinante, e allora no, però Google nelle linee guida ha detto così, quindi gliela rimandiamo indietro così, ok, va bene. Cioè, non c'è molto da stare a parlarne, ecco.
Ecco, ma infatti su questo, diciamo, soggettivamente, tu lo fai da non tantissimo, ma abbastanza probabilmente per avere già un po' di visione su, in questi mesi, cosa... Uno, se hai avuto la percezione che ci siano stati dei cambiamenti, magari in relazione a particolari temi, eccetera, che sono diventati sensibili. Mi viene da pensare ai temi d'attualità. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Libano, di Israele e Palestina, della guerra in Ucraina, altre cose. Probabilmente il Covid era in una fase precedente in cui che non ti ha coinvolto. Però, insomma, questi temi di attualità. E la seconda, diciamo, domanda annessa era... rispetto a questi temi, cioè quanto cambiano nel tempo e quanto possono, se diventano schizofrenici ogni tanto, cioè se avete proprio l'impressione del cavolo, oggi Google si è resa conto di questo e sta cercando di pecciare, di salvare capre cavoli all'ultimo.
Ma sì, effettivamente quello che ho notato in una mega descrizione ipergenerica è una sempre maggiore censura, nel senso che se tu adesso dici guerra a Gemini o anche ad altri, è molto probabile che non otterrai grandi risposte, nel senso che stanno allenando sempre di più la IA glissare su qualunque cosa, e al massimo quello che puoi ottenere è io non posso dire niente, vai su Google, ok, vai a cercare su Google. E questo è un po' la tendenza che ho visto io, nel senso che non c'è alcun tipo di possibilità di introdurre queste tematiche. Quindi, visto che, per quello che so, la tendenza sarà di sostituire sempre di più i motori di ricerca che già sono iper basati sulla AI, con poi proprio un assistente AI che ti darà le risposte che vorrai, perché l'obiettivo di queste aziende è rendere la cosa sempre più personalizzata, sarà probabilmente molto difficile, se andiamo avanti così, affrontare tematiche magari di questo tipo o socialmente rilevanti su internet, sull'internet per come lo conosciamo adesso, diciamo. In questo senso è abbastanza preoccupante.
Ecco, su questo stessa, diciamo, domanda, ma hai avuto una percezione di di contenuti, risposte targetizzate per paese. Ora chiaramente immagino che tu principalmente veda contenuti per l'Italia, quindi non so se hai l'opportunità di avere questa lente, però hai mai avuto il riscontro che, ne so, un tema viene filtrato, trattato diversamente a seconda del paese? Nel senso che noi di questo abbiamo conferme storicamente da come funzionano le risposte di Google per varie questioni, soprattutto anche la moderazione dei social network a seconda del paese, la religione, magari comunque la cultura del paese, si applicano dei filtri diversi. Ecco, per quanto riguarda il training, c'è la stessa cosa? Riescono a fare più o meno la stessa cosa oppure no?
Sì, posso dire di sì, nel senso che mi sono veramente solo occupata dell'Italia, quindi non ti posso dire poi degli esempi pratici su altri paesi, ma proprio intrinseco nel tipo di lavoro che faccio, ci sono dei task che ci mandano e sono anche quelli più numerosi, di localizzazione, nel senso che tu devi poi leggere la risposta che l'AI dà e concentrarti sul valutare se questo contenuto che ha generato è in linea con il paese per cui tu lavori. Quindi magari io sono italiana, devo controllare che una risposta data non sia, che ne so, offensiva per gli italiani, non sia troppo sensibile per gli italiani, e questo viene fatto in tutto il resto del mondo perché io appunto ho colleghi di tutto il mondo, quindi sì.
Giusto un'ultima domanda che mi veniva in mente, non so se hai notato nel tempo come gli argomenti che di solito ti vengono proposti siano selezionati e se secondo te ci sia una spinta da parte delle aziende nel, non so, magari far sì che un giorno in un futuro il vostro lavoro sia sempre meno necessario, diciamo.
Questo è una tendenza che io personalmente credo che sarà portata avanti in questo senso, cioè visto che comunque l'algoritmo viene allenato ed è stato ampiamente allenato, probabilmente arriverà un momento in cui non servirà più neanche questo tipo di figura. Cioè, io sono abbastanza convinta di questo. Lo vedo in parte perché nel tempo i compiti, già nell'unico anno in cui ho fatto questo lavoro, comunque i compiti sono diminuiti in un certo senso. Ho visto un processo di raffinazione, no? Sempre di più. Cioè, prima magari avevi enormi quantità di risposte da analizzare, adesso sempre meno e sono sempre più simili perché la capacità della macchina di scrivere, di fare quello che fa, è migliorata inevitabilmente. Quindi è palesemente una ruota che tornerà al punto di partenza, secondo me sì.
Ecco, su questo, guarda, noi ti ringraziamo tanto anche perché, cioè, di questo tema noi l'abbiamo approfondito, insomma, più volte, provando a dare tanti punti di vista, insomma, alle contraddizioni di questi sistemi sia di apprendimento che generativi. Però io trovo che mentre su altri dispositivi sia di censura che comunque altre contraddizioni tecnologiche, noi riusciamo a guardarle con gli occhi dei tecnici, chiaramente con una visione politica, però insomma riusciamo a raccontarle. Invece mi sembra che su questo l'unico modo per riuscire a raccontarle, per cogliere le contraddizioni, sia attraverso i vostri occhi, perché siete un po' le uniche, gli unici che effettivamente sono in grado di dire qualcosa di questi attrezzi e andare un po' nel dettaglio. Quindi questo è un po' un accollo, nel senso che mi sa che ti toccherà in futuro, se avrai voglia di nuovo, di fare delle chiacchiere per aggiornarci magari man mano che si va avanti. Per adesso non so se vuoi aggiungere qualcosa, una considerazione finale o dei saluti.
No, volevo ringraziarvi tantissimo perché comunque è qualcosa che effettivamente ha colto un po' tutti alla sprovvista, e poi comunque vedere da dietro le quinte è sempre meglio che solo farsi, diciamo, abbagliare gli occhi da come la vendono, perché sta cosa della IA veramente, tra virgolette, rotto i coglioni, quindi bisogna anche un attimo sfatare il mito continuamente, secondo me, comunque. Quindi grazie.
Perfetto, grazie a te, ci risentiamo e un abbraccione, e mi raccomando, non farti rovinare nessuna grigliata, perché non c'è lavoro al mondo che abbia diritto di rovinarti le grigliate.
Grazie mille, ciao.
Ciao, un abbraccio, ciao. Con questo noi ci prendiamo una pausa musicale, una pausa tecnica. Ringraziamo chi ci scrive al 346-66-73-263 dandoci messaggi di bentornati. Ci siamo presi una lunga pausa estiva, ma man mano, come avete sentito, stiamo cercando di sgranchirci le meningi. Per questo un po' di musica e poi torniamo con l'ultima parte della trasmissione.
We go again, baby. We gon' do it till they learn the right way. You ready to rock, baby? Feel this.
What nature imparts to man is called human nature. To follow that nature is called a way. Cultivating that way is called education. But for man to love himself is called masturbation. When we talk about love, they say it ain't right. I told you niggas what I love on First Family for Life. As I move around the world, acquire new likes, new loves, new mics, new doves. I'm still spitting. I'm not content with my life. Why? Until I kill all my enemies, leave them bent with the knife. That's what's wrong with these niggas. They scared to fight, so they think being a gangster's busting guns on the mic. Damn. In the streets you black, but at home you white. At least you like to think so, nigga. Step into my mind frame, it don't stop. And I still keep the 4 pounds hot, hot, hot. Niggas hungry on my block, B. We trying to eat, and it's them fake-ass rap niggas we trying to see.
Believe that.
I know deep down it's bothering me. When a motherfucker think that he's smarter than me, when he ain't a better charter than me, and I do it on rap alone, and you'll never be harder than me. I'm trying to teach you stupid ass niggas how to rock. Peep, rock, knock, knock, knock. Come on in, this is my house, baby. Rain again, rain. Real nigga shit, I bring the pain again. It's some suckers in the game we in. Suck on the game, yeah. Knock, knock, knock. Come on in, this is my house. Rain again. Real nigga shit, I bring the pain again. And some suckers in the game we in.
I can't do it like the kids be.
Followers send me. Peace to the old time gangsters who send me the energy to keep it moving. Be one of the best and stick out my chest like a true warrior. I caught this nigga selling bootlegs. He thought I didn't have a kind heart. He was wrong. I shoot legs since he was white and I was black. He had a pen and a checkbook. I had 10 in my Mac. If half these rappers did that, they probably stopped settling for a pat on the back and a plastic plaque. That shit is mad whack. So here I come, back with another one. Bumpy outspoken, while you niggas out joking and playing a game. I'm on a 12-inch piece of wax, igniting the flame. The penalty of success is being bored by people who used to diss you. Money short, they won't hit you. Stuck in beef, they won't get you. Funny fuck, you won't kiss you. When you're dead 6 feet in the ground, they probably forget you. To get control is to take control. They can never have the mind, the body, the soul of a true MC. E-M-C-E-E-F-R-E-D-D F-O-Triple-X. Disrespect, you be crippled next. Yo, Pete Rock, how many times we gotta tell him, son?
Knock, 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 come on in. This is my house, baby. Rain again.
That's right.
Real nigga shit, I bring the pain again. And some suckers in the game we in.
They know it.
Knock, 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 come on in. This is my house, rain again. Real nigga shit, I bring the pain again. And some suckers in the game we in. I know you people think I'm angry, but I'm not. Underground, but I'm hot. All I got is the truth, and I give you what I got. Some niggas are too old and tired, or young and stupid. I'm a nigga with no patience. I shoot quicker than Cupid, so put it in your deck and dupe it. Pass it on to see who won't be blasting on. Remember me and the wild shit I did when I bodied them and raised his kids. Now they grown and it's on. If I'm this kind of nigga when I'm living, imagine the kind of angel I'd be. And all the foul niggas I'd see. Great men can't be ruled. My spirit is free, and I rip a hole in every fucking track given to me. Pay attention, you niggas is closet mainstream. Fishing through a wax song looking for a hot verse, a hot word, or a hot phrase. Your record company's living proof, nigga, crime pays. Take you out 9 ways and save 10 for your no-lyric ass when you want to do it again. And as long as you keep it on wax, I stay your friend. But if you ever take it to the streets, you'll never rhyme again. I'm the tester of the hard chin. Not many pass. Matter of fact, not many motherfuckers come to class. Cause they know I'll be all up in that ass like last night's dinner. Them Bumpy Nucks is the winner. Yeah, knock, knock, knock. Come on in. This is my house, baby. Rain again.
I got it.
Real nigga shit, I bring the pain again. It's some suckers in the game we in.
Bumpy Nucks.
Knock, knock, knock. Come on in. This is my house. Rain again.
Come on.
Real nigga shit, I bring the pain again. It's some suckers in the game we in.
Bumpy Nucks.
Lyrical style like Bumpy Nucks.
Y'all don't act like you don't know what I'm talking about. You got a problem with it? When you see me, bring your game, baby. We'll talk about it.
Bumpy Nucks.
Maybe you wanna make a record and I got to write about it, huh? I'm outspoken. You ready to go? Class over. Get the fuck out. The fuck out. The fuck out.
12:04, ci lasciamo alle spalle la qualità per veleggiare, avere spiegate nella mediocrità della pausa a pranzo.
E con questo vi saluto, arrivederci.
Arrivederci qua, ormai l'ufficiale qualità appunto se ne va come gesto simbolico per far precipitare questa trasmissione nella sua miseria intellettuale di sempre. E non mi preoccupo neanche più di avere una base ormai qua, nel senso uno va alla riunione.
Non è niente, insomma, basta mollare 5 minuti ed è collassato.
Guarda, infatti l'altro in riunione dall'altro lato dello specchio, ah, comunque dopo questa ora di pericolosissima qualità, devo dire che mi trovo più a mio agio a tornare nel solito.
Nella ultima, merda.
Nella merda che ci appartiene. E a chi ha mandato messaggio al 346-66-73-263, sì, provvederemo a fare il podcast sia della puntata integrale, sia direi dei due approfondimenti che abbiamo fatto finora. Probabilmente invece qui quest'ultima mezz'ora la lasceremo al dimenticatoio delle bestemmie dell'escopost della bobina di Blackout. E, insomma, provo un po' a fare la magica, come quello che si chiamava già, ti ricordi? La posta del cuore dell'internet.
Sì, posta del cuore dell'internet.
Posta del cuore dell'internet, una rubrica delle primissime stagioni di Stacca Stacca, quindi un po' notizie raffazzonate dall'internet per avvicinarci alla pausa pranzo e alla, si spera, digestione, perché comunque siamo in Piemonte. Io spero che molti e molte di voi abbiano già mangiato. Quindi un paio di notizie della settimana più leggere, ma che sono arrivate un po' agli onori della cronaca, e sicuramente quella legata alle conseguenze dell'arresto del patron di Telegram. Infatti notizia di, insomma, Pavel Durov è stato arrestato dalle autorità francesi già da qualche settimana, notizia ormai coperta anche la Repubblica, quindi ormai quando arriva su Repubblica è di dominio pubblico. Nonché essere principalmente vecchia. E Pavel Durov, sapete, è un po' il Musk delle aziende tecnologiche in Russia, nella Federazione Russa. È stato fondatore di VK, che è una delle aziende più fortunate dell'internet russo. È stato arrestato, mi sembra, il 25 agosto. Era la 120esima persona più ricca del mondo. È stato arrestato e adesso arrivano le prime conseguenze. È stato arrestato con un pretesto, tra l'altro, anche molto curioso del governo francese. Infatti non è stato arrestato per aver commesso dei crimini direttamente, ma perché Telegram non... Allora, da un lato erano due le accuse. Uno, che Telegram non ha collaborato per delle indagini del governo francese, cosa peraltro abbastanza discutibile, nel senso che appunto lui dice Telegram, non avendo una sede in Europa e in Francia, non ha nessun obbligo di collaborare per le indagini. Ma la seconda parte, anche abbastanza interessante, è perché la crittografia di Telegram non era stata revisionata, approvata da parte del governo francese. Ora, noi sappiamo che in Francia avevamo fatto una diretta tempo fa con un collettivo, la Quadrature du Net, che si occupa di questo tipo di questioni in Francia. Hanno una giurisdizione, una giurisprudenza abbastanza particolare per quanto riguarda la crittografia e le leggi, insomma, sulla sicurezza, internet e via dicendo. Però questo era abbastanza non si era mai sentito che un governo dovesse vidimare, diciamo, i protocolli di sicurezza di un'azienda, nel senso che in genere i governi si limitano a dire ok, questo protocollo lo riteniamo sicuro per quanto riguarda le cose governative, no? L'agenzia degli Stati Uniti è la più famosa, quella che approva, diciamo, gli algoritmi crittografici e che dice sì, questa roba va bene per, che ne so, le pubbliche amministrazioni. Ma come accusa di pretesto per arrestare Durov era abbastanza interessante. Però è di l'altro ieri, adesso non mi ricordo, la notizia direi una delle prime reazioni al suo arresto, ovvero Telegram annuncia che incomincerà a collaborare su una serie di indagini con i governi europei, col governo francese. Questa cosa è ancora molto poco chiara e dai contorni molto fumosi. Andiamo un po' nel dettaglio velocemente di questa vicenda, ovvero Telegram finora diceva: no vabbè, ma noi abbiamo un'interfaccia che i governi possono utilizzare per chiedere informazioni, soprattutto per indagini legate al terrorismo. Adesso sembra che collaboreranno per indagini non meglio specificate, non si capisce bene quali reati saranno coperti, se ci sarà un'interfaccia proprio aperta per le procure dei vari paesi, non è chiaro. Sicuramente è un primo segno di cedimento di Telegram alle forzature europee. E Telegram, che chiaramente nel senso ha dei legami molto profondi col governo russo, qua insomma scivoliamo sulla geopolitica che non ci compete. La parte un po' interessante è che effettivamente Telegram questi dati ce li ha, perché a scapito di quanto si dica e di quanto però ho scoperto è un po' una convinzione popolare il fatto che Telegram sia fortemente cifrato eccetera, in realtà Telegram non è cifrato, cioè nel senso solo le chat private o come cavolo si chiamano sono cifrate, tutte le altre in realtà sono in chiaro dentro il database di Telegram, le informazioni degli utenti eccetera, quindi in verità ha un sacco di informazioni, non solo i fantomatici metadati ma anche i contenuti della maggior parte delle chat degli utenti. Quindi effettivamente Telegram è nella posizione di condividere tanti dati, al contrario di ad esempio WhatsApp o Signal o altre applicazioni che implementano la fantomatica end-to-end encryption, che quindi rende un po' impossibile alle aziende vedere i contenuti delle chat. Telegram invece è una chat tra virgolette vecchio stile da quel punto di vista e quindi è nella posizione di poter dare un sacco di questi contenuti. Insomma, la notizia per adesso finisce qui, nel senso che non ci sono tanti altri dettagli di questa notizia. Tra l'altro io questa l'ho saccheggiata da un redattore di questa trasmissione che oggi non c'è, ma che ha lasciato imprudentemente il suo pad aperto e aveva lasciato gli appunti lì, e quindi ho raccolto proprio a piene mani il frutto delle sue meningi. A questo punto del pad c'è una frase e qui via con i pipponi, e io invece mi limito a traghettarvi verso la fine della trasmissione. E l'unica altra notiziola che mi ero segnato per oggi è un po' quella legata, che è girata un pochino oggi, legata al cosiddetto referendum sulla cittadinanza. Notizia che però darò magari dopo un pezzetto. Avete sentito un pezzo pregiatamente selezionato dalla compagnia bobina di Blackout. 105-250 della modulazione di frequenza, una radio che da 30 anni vi sollazza, vi allieta sulle frequenze di Torino e dintorni, o su radioblackout.org dello streaming. In questo momento davanti ai miei occhi, dall'altro lato dello specchio, sta prendendo vita il nuovo sito di Radio Blackout. Dicono che uscirà domani, anzi è già online, solo che non ve ne siete accorti, assomiglia tantissimo al precedente. Stacca Stacca è una trasmissione che da svariati anni vi è gentilmente offerta dalla Club Underscore di Torino, una club che si riunisce come tutti i mercoledì, quindi siete proprio nel giorno dell'hacking, nel giorno della pirateria. Ci riuniamo al Gabrio in via Miglio 42 al secondo piano e potete venire quando volete, quando vi pare. Noi siamo lì mediamente dall'ora di cena, non meglio definita. Ci trovate a sollazzare e a giocare con i orpelli di varia natura tecnologica. Radio Blackout è una radio che non vive solo di buone intenzioni, quindi mettete una mano sul cuore e una sul portafoglio, aiutate a sostenere questa radio. Da alcuni mesi c'è una campagna su produzioni dal basso per alimentare questa radio che, malcontati, ha bisogno di una quarantina di euro, 40.000 euro all'anno. Potete sottoscrivere in tantissimi modi, se non riuscite a farlo potete venire a dare una mano a organizzare una delle tante serate del fittissimo calendario blackoutiano che da adesso è già partito per coprire insomma tutta la stagione 24-25, dopo il grande successo, vogliamo dire, della serata più importante dell'anno scorso, la mitica, ormai leggendaria Stacca Stacca Future Fest edizione 1. Dove i più fortunati e fortunati di voi hanno potuto mettere le vostre unte mani su delle magliette edizione limitatissima di Stacca Stacca che abbiamo farcito, prodotto per voi. E se le volete, ce n'è ancora un paio proprio disponibili, potete richiedere alla distro di Blackout negli eventi pubblici. Quindi sostenete la radio in tutti i modi che riuscite, anche diffondendo il verbo, andando a pescare magari qualche podcast di vostro interesse. Infatti su radiobreakout.org trovate i podcast sia delle trasmissioni sia dell'informazione che ogni mattina va in onda dal lunedì al venerdì. Ma io l'ultima notizia che volevo dare è una non notizia, nel senso che in verità c'è veramente poco da dire, e c'è di, non so quanti magari hanno già letto della notizia di ieri del sovraccarico dei server del Ministero degli Interni per quanto riguarda il voto sul referendum della cittadinanza. Infatti negli ultimi giorni le firme per questo referendum hanno avuto un boom in seguito al sostegno di un sacco di personaggi pubblici che hanno sostenuto questo referendum. E però insomma ieri chi di voi magari ha provato a votare, come ad esempio il sottoscritto, si è ritrovato il sito bloccato, anzi l'altro ieri il sito era completamente bloccato con dei terribili messaggi d'errore, e ieri invece bisognava fare la fila per poter votare, quindi dovevi attaccarti alla pagina, aspettare un po' di minuti, un po' come per il bonus del monopattino. E io è da due giorni che mi chiedo, cioè provo a insomma navigare nelle mie, per carità, piccolissime competenze tecniche, nel provare a chiedermi ma quanto deve essere impegnativo, cioè quanto bisogna impegnarsi per sovraccaricare un sito web dove, cioè, sostanzialmente gli utenti possono fare login e poi un solo click. Perché io mi immaginavo, no, ma saranno delle procedure estremamente complesse dal punto di vista del calcolo, dell'interfaccia, eccetera. In verità c'è un'interfaccia dove premi un bottone e dici sì, sostengo, sono d'accordo, eccetera. E più ci, cioè, insomma, secondo me bisogna impegnarsi nel 2024 a fare un sito che viene, che si può sovraccaricare in questo modo. Cioè, comunque è una roba degli anni 90. Cioè. Quindi scusate il rant di cittadinanza attiva, lo so che è una roba che non mi appartiene, però ogni tanto capita. Qua nel mentre la sagra dei redattori di questa trasmissione che si dedicano a tutt'altro, cioè nel senso c'è quello che lavora, quello che è andato a lavorare da un'altra parte e quello che storia del pensiero medievale, guarda, non voglio neanche immaginare il motivo per cui non sei qua a trasmettere, cioè comunque va bene cioè studio della terza età, università della terza età, con l'olio cuore, non è mai troppo tardi, però insomma ci sono dei limiti e con questi limiti direi che noi abbiamo raggiunto anche il limite della trasmissione di oggi, 12:19, mi sento che abbiamo dato, anche perché non voglio inquinare troppo i contenuti di qualità che abbiamo messo in questa trasmissione, quindi vi dico velocemente alcuni degli appuntamenti che ci sono in città in questi giorni e a partire, non so se ne è parlato nell'info, ma insomma ricordare che un appuntamento di ieri, ma che è stato molto partecipato, quindi secondo me è anche importante dare riscontro dell'appuntamento di ieri qua di fronte a Radio Blackout, di questa punta di riunione, protesta, riscontro, insomma, in seguito all'ennesimo terribile femminicidio che c'è stato qua in quartiere e adesso il quartiere si è popolato di volantini e insomma punti d'incontro per provare a tematizzare questo femminicidio terribile che è stato appunto qua di fronte. Ieri l'appuntamento è stato estremamente partecipato, qua di fronte c'era un sacco di gente e quindi niente, un momento molto bello. Invece nei prossimi giorni abbiamo da mercoledì a venerdì, vi leggo un po' di appuntamenti, oggi su al CELS c'è la vendemmia, ci dicono tra l'altro che alcuni redattori e redattrici di Blackout sono già su, voci di ubriachezza mattutina arrivano qua anche in via Cecchi 21/A, ci auguriamo per voi il meglio. Apre il Porfido, il Mezcal c'ha i suoi appuntamenti tradizionali con i Mezcaledì a partire da ottobre, però leggo qua, quindi non so se già da oggi. E, invece abbiamo giovedì 26, che sì, è domani, Società Carceraria e Prospettive Abolizione con Ruth Wilson Gilmore, qui in Radio Blackout 21/A, geografa e attivista statunitense, insomma molto, molto nota per i suoi scritti, verrà qua alle 18:30, sì, qua nel cortile direi, dato che il clima ce lo permette ancora, ci sarà una presentazione in cortile molto 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 interessante, accorrete numerosi. E invece andando avanti abbiamo un appuntamento di sabato per fermare il DDL 1660, quello sul punto sullo stato di polizia, diciamo sul cambiamento delle leggi repressive sostanzialmente in Italia, manifestazione presidio alle ore 10 di fronte alla prefettura in piazza Castello. E per il resto c'è qualche altro appuntamento, ma io vi rimando per gli appuntamenti a gancio.cisti.org, oppure rimanete collegati con il palinsesto di Blackout del mercoledì, perché insomma, ci sono un sacco di appuntamenti, verranno riportati qua in trasmissione. Per il resto, stacca stacca, direi che abbiamo dato, ritorniamo mercoledì prossimo con nuovi approfondimenti e speriamo con nuove dirette per una stagione di buone intenzioni. Un saluto a tutti e tutte. Ciao!